Beata Faustina Kowalska, 1905-1938. Misericordia è il nome che l'amore di Dio assume quando l'uomo scopre non solo di essere figlio, ma di essere un figlio che si è fatto male, un figlio che ha disperatamente bisogno che il Dio padre e madre si chini su di lui, lo rialzi e se lo stringa al cuore. Se guardiamo all'ultimo secolo che è appena trascorso, esso ci appare tutta un'immensa invocazione alla misericordia di Dio. Fin dagli inizi faceva prevedere dei rapidi progressi e una irresistibile crescita in molti campi dell'umana convivenza, ma si potevano anche intravedere tutte le immani tragedie che si sarebbero poi puntualmente verificate. Oggi sappiamo che è stato anche uno dei secoli più crudeli e disumani della nostra storia. Ebbene, proprio questo secolo è tutto segnato dalla vicenda nascosta, ma sempre più irradiante, di una creatura umile e nascosta alla quale Dio volle affidare il rinnovato annuncio del suo amore misericordioso. Elena Kowalska nasce nel 1905, terza di 10 figli, a Głogów, un paesino della Polonia, il cui nome richiama le rose di macchia. Il papà è un povero carpentiere che lavora di notte a servizio del comune per poter di giorno accudire alle bestie e lavorare nei campi della sua piccola fattoria. La piccina cresce gioiosa, ma ogni tanto ha qualche visione e qualche dialogo interiore che i grandi scambiano per sogni ad occhi aperti. In casa Elena ha il compito di condurre le mucche al pascolo e qualche volta soffre perché non sempre ha il vestito buono per poter andare a messa la domenica. Verso i 12 anni riesce a frequentare due classi elementari, quanto basta per imparare a leggere e a scrivere, poi le cercano un impiego come cameriera. A 15 anni dice in casa che deve farsi religiosa, per lei è una necessità, per il papà è un'impossibile fantasia. Nella Polonia di quegli anni non ci si può fare suore senza avere una dote. Come vuoi che te la procuri? Risponde nervosamente il papà, che sa di avere soltanto debiti. Davanti a un rifiuto così categorico, la ragazza asseconda i consigli di chi le dice di distrarsi, il che per una adolescente povera significa frequentare i balli domenicali per stordirsi un po' nel divertimento. Evitavo interiormente Dio e mi gettavo con tutta l'anima verso le creature, racconterà poi Faustina. Il risultato era che spesso, proprio al culmine delle feste, sentiva dentro di sé un indescrivibile tormento. E un giorno, in cui il contrasto era stato particolarmente violento, le accadde ciò che si legge anche nella vita di tante altre santi e sante, l'abbiamo visto anche nella vita di Santa Brigida. Racconta: non appena cominciai a ballare, vidi improvvisamente vicino a me Gesù martoriato, spogliato delle vesti, coperto di ferite, che mi disse queste parole: fino a quando ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? Si dissolse la musica, scomparvero i ballerini e lei si trovò sola, faccia a faccia col suo Dio sofferente. Fuggì, si recò nella cattedrale della cittadina a quell'ora deserta, cadde davanti al Santissimo Sacramento, distesa a terra con le braccia in croce. Che vuoi che io faccia? Chiese. Parti immediatamente per Varsavia e là entra in un convento. Partì senza dir nulla ai genitori, senza portare niente con sé, dopo essersi confidato solo con una sorella, aveva quel po' di denaro che le bastava per pagarsi il biglietto del treno e una voce interiore che la guidava. A Varsavia si rivolse a un prete che l'ascoltò volentieri. Proprio in quei giorni una mamma di 6 bambini gli aveva chiesto di trovarle una ragazza che l'aiutasse in casa. Gliela inviò e non se ne curò più. Così Elena finì in una buona famiglia dove i bambini si affezionarono rapidamente a quell'allegra giovane contadina dai capelli rossi che non si stancava mai né di lavorare né di giocare con loro. La sistemazione permetteva almeno a Elena di avere un tetto sicuro e di poter continuare le ricerche del convento giusto, ma nessuno voleva saperne di lei. Chiedeva dei colloqui con le superiori dei vari istituti, ma appena si toccava il tasto della dote, le porte si chiudevano. La poverina non solo non aveva dote, ma non aveva neanche un corredo, aveva solo quel misero abituccio che indossava e per di più era senza istruzione alcuna. Non la volevano nemmeno come domestica. Venni respinta dappertutto, racconta. Il dolore mi strinse il cuore e allora chiesi a Gesù: aiutami, non mi lasciare sola. Aveva ormai 20 anni quando si presentò a un convento di suore di Nostra Signora della Misericordia. La superiore scese in parlatorio, la guardò dalla fessura della porta e decise che non valeva nemmeno la pena di ascoltarla. Poi volle essere caritatevole e decise di farle almeno qualche domanda. Dopo un breve dialogo, spinta da uno strano impulso interiore, la suora disse alla ragazza: va a chiedere al padrone di casa se ti vuole. È difficile spiegare il senso di un simile invito. Molti anni dopo la superiora mostrerà ad avere completamente dimenticato l'episodio, ma Elena se lo portava fisso nel cuore. Andai con grande gioia nella cappella e chiesi a Gesù: Signore di questa casa, mi vuoi tu? E subito udì una voce che mi diceva: ti voglio, sei nel mio cuore. Tornata che fui dalla cappella, la madre superiora mi domandò: ebbene, ti ha ricevuto il Signore? Risposi di sì. Se il Signore ti ha ricevuto, ti ricevo anch'io. Mai una postulante era stata accolta in maniera così bizzarra e dolce, anche se convennero che Elena sarebbe rimasta al servizio ancora per un anno in modo da raccogliere il denaro necessario per un po' di corredo. La padrona, un po' perché non voleva perderla, un po' perché aveva scarsa stima della vocazione religiosa, si mise ad architettare per la sua protetta progetti di matrimonio, ma Elena ne soffriva soltanto perché aveva già uno sposo che non la lasciava in pace. Una nostalgia sempre più grande cominciò ad impadronirsi di me. Sentivo di avere un cuore talmente grande da non poter essere colmato da nulla se non da Dio, perciò mi rivolsi a Lui con l'anima assetata di nostalgia. E quando un cuore è afferrato da questa nostalgia, c'è una cosa sola da fare. Ciò che Elena fece durante una celebrazione dei Vespri, benché fosse ancora nel mondo, fece a Dio con parole semplici che venivano dal cuore il voto di perpetua castità, e da quel momento ho sentito maggiore familiarità con Dio mio sposo. Da quel momento ho avuto nel cuore una piccola cella dove mi intrattenevo sempre con Gesù. Finalmente nel 1925 venne ammessa come postulante nel ramo delle coadiutrici. La congregazione di Nostra Signora della Misericordia portava allora in Polonia il nome popolare di Magdalenki, un ricordo della penitente del Vangelo, e il nome dice lo scopo che l'istituto si prefiggeva: aiutare le donne e le ragazze perdute a redimersi e offrire protezione e rifugio a quelle in pericolo. Come suora coadiutrice Elena si trovò in una grande cucina che la sfiniva e nei tempi liberi doveva lavorare nell'orto e nel panificio. I lavori domestici, anche pesanti, non le facevano paura, ma la sorprendeva il fatto che essi assorbissero quasi tutto il suo tempo e tutte le energie, mentre aveva desiderato il convento per poter dare più tempo a Dio, per potersi immergere di più nel silenzio e nel dialogo con Lui. quasi dubitò di avere male interpretato la volontà di Dio e stava per manifestare i suoi dubbi alla superiora quando Gesù la prevenne. Entrai nella mia cella, le altre suore erano già coricate, le luci spente. Mi prostrai a terra e cominciai a pregare con fervore, chiedendo di conoscere la volontà di Dio. Dopo un istante la cella si illuminò e vidi sulla tenda il volto di Gesù tutto addolorato. Non sapendo che cosa volesse significare tutto ciò, domandai a Gesù: chi è che ti ha provocato un simile dolore? Gesù disse: tu mi procurerai questo dolore se uscirai da questa congregazione religiosa. Qui e non altrove io ti ho chiamata, e qui ho preparato per te molte grazie. Da quell'istante sarà liberata per sempre dalla tentazione, comune a tante persone spirituali, di credere che Dio possa essere amato e contemplato solo quando le condizioni sono favorevoli. Elena impara ad amarlo e vederlo anche quando si arrabatta tra le pentole troppo pesanti e i fornelli che la fanno grondare di sudore, anche quando ha la zappa in mano ed è sporca di terra, anche quando è attorniata da un continuo e logorante via vai di gente indaffarata. All'inizio del noviziato le danno un nome nuovo, si chiamerà Suor Faustina, e qui le si rivela il grande e terribile disegno che Dio ha su di lei: dovrà annunciare al mondo la misericordia di Dio. Sembra bello a dirsi, sembra una dolcissima e ardente vocazione, molto femminile, molto spirituale, ma non è quello che Dio ha in mente. In un attimo Faustina intravede le indicibili sofferenze che le sono riservate. Dio non usa gli uomini come contenitori dei suoi messaggi. Se affida a qualcuno il compito di comunicare una sua parola, di farla riecheggiare in forma nuova nella Chiesa e nel mondo, prima gliela fa assaporare interamente, in tutta la sua amarezza e in tutta la sua dolcezza. Dio chiede sempre che la parola si incarni, come ha fatto con suo figlio. Allora, se con la misericordia che Dio risponde alla nostra perdizione, se è col suo amore misericordioso che Egli ci salva dalla dannazione che ci toccherebbe in sorte, allora, per un terribile paradosso, solo chi è stato a un passo dalla dannazione e si è creduto dannato potrebbe parlare davvero consapevolmente di questa misericordia, ma un dannato non potrebbe mai farlo, perché egli ha per definizione rifiutato la misericordia divina. Allora chi potrà parlare di questa ineffabile misericordia? Lo ha fatto Gesù, facendosi appunto peccato e maledizione per noi, e nella Chiesa continuano a farlo anime innocenti alle quali egli chiede di offrirsi per sperimentare sostitutivamente la dannazione dei loro fratelli. Faustina dovette dunque scendere per prima cosa là dove poteva essere sperimentato tutto il dolore dei dannati e tutto il disprezzo e la derisione del mondo, pur continuando a immaginare e a dire che Dio era soltanto misericordia. Solo questa premessa ci può far capire quello che accadde, che altrimenti ci sembrerebbe una tortura assurda e disumana. Leggiamo questa pagina senza dimenticare che a scrivere in un piccolo quaderno di diario è soltanto un'umile novizia che ha fatto due classi elementari. Alla fine del primo anno di noviziato, nella mia anima si cominciò a fare buio. Non sento nessuna consolazione nella preghiera. La meditazione mi costa grande sforzo. Comincia a prendermi la paura. Penetro dentro di me e non scorgo niente, fuorché una grande miseria. Eppure vedo chiaramente la santità di Dio e non oso nemmeno alzare gli occhi davanti a Lui. Mi prostro nella polvere e mendico misericordia. A un certo momento mi venne con grande insistenza il pensiero di essere rifiutata da Dio, un pensiero spaventoso che mi trafiggeva da parte a parte. In tale sofferenza l'anima mia cominciò ad agonizzare, volevo morire e non potevo. Questo pensiero spaventoso di essere rifiutato da Dio è una tortura che i dannati soffrono davvero. Io ricorrevo alle piaghe di Gesù, ripetevo parole di fiducia ma quelle parole diventavano per me un martirio ancora più grande. Allora me ne andavo davanti al Santissimo Sacramento e dicevo a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile per una madre dimenticare il suo bambino che per te dimenticare la creatura sua. Gesù, ascolta, guarda come soffre l'anima mia. Ma non riusciva a provare sollievo neanche un istante. La disperazione si era impadronita di tutta la mia anima. Stavo sperimentando torture davvero infernali. Riflettiamo ancora una volta su quale sia il significato di queste esperienze così estreme. Noi cristiani parliamo di peccato, di offese di Dio, di un possibile inferno, di una redenzione che è costata il sangue di Cristo e di mille altri doni, ma lo facciamo superficialmente, senza capire né sentire né avere sperimentato il peso delle parole e degli eventi a cui le parole si riferiscono. Di conseguenza anche gli annunci più gioiosi, il perdono, la salvezza, la misericordia, il paradiso, restano sbiaditi. Allora Dio chiede a qualche anima prediletta di sperimentare tutto con ogni serietà, in modo che poi l'annuncio buono risuoni glorioso e travolgente. Così la giovane novizia Faustina Kowalska trascorse il suo anno di noviziato, anche se le superiore e le sue consorelle la attorniavano assicurandola che in lei non c'era niente che dispiacesse a Dio. Il confessore aveva abbastanza esperienza da capire che si trattava di una prova spirituale e le diceva che in quel modo era più vicina a Dio che se fosse stata inondata di gioie interiori, ma ciò non bastava. Anche se la povera ragazza obbediva a tutti, dice, come un cieco che tende le mani. Poi aggiungerà: solo l'obbedienza mi ha salvata. Quando la prova, che durò più di un anno, finisce, ella si sente cambiata in maniera radicale, come se fosse stata generata di nuovo. Mi sembra di essere tornata dall'aldilà. Mi stringo al cuore di Dio come un neonato al petto della madre. Guardo tutto con altri occhi. Sono consapevole di quello che Dio ha operato in me con una sola parola, e di questo io vivo. È rimasta segnata. Anche all'esterno sente pesare su di sé lo sguardo sospettoso di alcune consorelle. Chi meglio la conosce è stupefatto dalla maturità spirituale di quella giovane suora e dalle grazie di cui è evidentemente adornata, ma c'è anche chi la considera un'illusa, una malata di mente. Altri pensano che la ragazza sia caduta in preda al demonio o sia stata travolta dal proprio orgoglio. Intanto la sua vita scorre per 13 anni immersa in umili lavori. Nel convento di Cracovia sarà di volta in volta cuoca, giardiniera, venditrice di pane, portinaia. Le testimoni di quegli anni, da un lato la descrivono nella sua estrema ordinaria semplicità, dall'altro intuiscono che è inabitata da un mistero. Era molto diversa da tutte, dicono, e spiegano: qualunque cosa facesse, avevamo l'impressione che lo facesse per qualcuno di unico. Amava il Signore, così teneramente come gli sposi o piuttosto i fidanzati si amano in questo mondo. Non so esprimerlo, pensava solo a Lui, e Lui la ricambiava. Ecco un miracolo che suor Faustina stessa racconta nel suo diario e che ha un dolce sapore antico. Una volta, quando la maestra mi destinò a fare l'aiutante nella cucina delle bambine, era la più grande e vi si cucinavano pasti per 200 persone, me ne afflissi assai perché non ero in grado di maneggiare quelle pentole che erano grandissime. La cosa più difficile era per me scolare le patate. Alle volte ne spargevo a terra metà. Quando lo dissi alla madre, mi rispose che col tempo mi sarei abituata e avrei acquistato pratica, ma la difficoltà non scompariva, dato che le mie forze diminuivano ogni giorno e io mi tiravo indietro quando era l'ora di scolare le patate. Le altre suore si accorgevano che evitavo quel lavoro e se ne meravigliavano assai, ma non sapevano che proprio non ero in grado di aiutarlo, e benché ci mettessi tutto l'impegno e non mi risparmiassi affatto. A mezzogiorno, durante l'esame di coscienza, mi dolsi col Signore perché non avevo forze. Allora udì nella mia anima queste parole: da oggi in poi la cosa ti riuscirà facile.
ti darò forza io. La sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai a farlo per prima, fiduciosa nelle parole del Signore. Prendo la pentola, con disinvoltura, scolo le patate veramente bene, ma quando alzai il coperchio per lasciarne uscire il sapore, il vapore, vidi che nella pentola, al posto delle patate, c'erano mazzi interi di rose, così belli che non saprei descriverli. Rimasi meravigliata da quel fatto che non capivo, ma nello stesso tempo udì una voce che diceva: ecco, così trasformo il tuo duro lavoro nei fiori più belli, e il profumo sale davanti a me. Da allora, in ogni lavoro faticoso, cerco di essere la prima ad aiutare. Quel miracolo non annunciava che da allora in poi ogni volta le patate avrebbero pesato quanto le rose, ma annunciava che ogni volta una energia in più sarebbe scaturita per Faustina dalla certezza che quella fatica era bellezza e profumo agli occhi di Dio. Fu nella Quaresima del 1931, l'anno in cui lavorava nel panificio delle suore, che la voce di Dio la raggiunse. Di sera, mentre stavo nella mia cella, vidi Gesù con una veste bianca. Tenevo una mano alzata per benedire e l'altra toccava sul petto la sua veste. E dalla veste socchiusa sul petto uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. In silenzio tenevo gli occhi fissi sul Signore e l'anima mia era penetrata da timore, ma anche da tanta gioia. E dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un quadro secondo l'immagine che vedi, con sotto la scritta: Gesù, confido in te. Desidero che questo quadro venga venerato prima nella vostra cappella, poi nel mondo intero. Ora che quell'immagine si è davvero diffusa in tutto il mondo, forse non percepiamo più come dovesse apparire strana e impossibile una tale richiesta rivolta a una suora inserviente. Ma lei intuì subito le lunghe prove pesanti e crudeli che l'attendevano se avesse deciso di obbedire a quel comando. Cominciò a riferire quella visione al confessore e la risposta che ne ebbe fu anche troppo delicata. La cosa riguarda la tua anima, è nell'anima tua che devi dipingere l'immagine di Dio. Solo che Gesù dal di dentro del suo cuore ribatté subito: la mia immagine nell'anima tua c'è già. Io invece desidero che ci sia una festa della mia misericordia. Voglio che questo quadro da te dipinto con un pennello venga solennemente benedetto la prima domenica dopo Pasqua e che questa domenica diventi la festa della misericordia. E questo è il motivo per cui verrà canonizzato la prima domenica dopo Pasqua. Chi conosce gli usi della Chiesa e le sue leggi severe in fatto di liturgia e di culto pubblico può lontanamente immaginare come quel comando si rivelasse impraticabile. La superiora generale lo ammise subito. Avevo timore all'idea che si introducesse nella Chiesa la minima innovazione. Per di più Gesù cominciava a legare il suo desiderio a delle rivelazioni dottrinali ardite per quei tempi. Diceva: desidero che i sacerdoti annuncino questa mia grande misericordia, anche se l'anima fosse come un cadavere in putrefazione, anche se umanamente non ci fosse rimedio. Non è così davanti a Dio. Nessun peccatore, fosse pure un abisso di abiezione, esaurirà mai la mia misericordia. Più vi si attinge, più aumenta. Io sono più generoso con i peccatori che con i giusti, perché è per loro che sono sceso sulla terra. È per loro che ho versato il mio sangue. La festa della misericordia è nata dal mio cuore per la consolazione del mondo intero. Tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia più profondamente di quanto non lo sia un bambino nel ventre della madre sua. Parla al mondo intero della mia misericordia. Se Dio si fosse rivolto a un pontefice o almeno a un vescovo, 50 anni dopo, ricordando questo, il Papa avrebbe scritto la Dives in Misericordia, la sua enciclica. Se allora fosse stato almeno un vescovo, si sarebbe potuto annunciare al mondo quella dottrina. Ma egli aveva deciso di rivolgersi a una suorina che sarebbe stata derisa già nel suo stesso convento. E in più le diceva: figlia mia, se tu trascuri di dipingere questa icona e di proclamare la mia misericordia al mondo, nel giorno del giudizio dovrai rispondere di molta gente. Intanto però confessori e superiori le avvertivano dal rischio di cedere a strane suggestioni e parlavano di illusioni. Lei pregava angosciata: Gesù, sei tu il mio Dio o sei un fantasma? I superiori mi dicono che ci sono tanti tipi di fantasmi e di illusioni. E Gesù sorrideva e la benediceva. Le consorelle erano più spicce. C'era chi la chiamava stravagante, isterica e visionaria e chi la riempiva di prudenti consigli. Qualcuno la spiava per sorprendere qualche strano comportamento e qualcun'altra provava piacere a tormentarla. Ci fu anche l'immancabile suora anziana che la chiamò per dirle: sorella, si levi dalla testa che Gesù abbia a comunicare così intimamente con lei, con una creatura così misera e così imperfetta come lei. Gesù comunica soltanto con le anime grandi e sante, lo tenga bene in mente. Alcuni decenni dopo, a Bernadette Soubirous avevano fatto la stessa obiezione. Faustina dava pienamente ragione alle sorelle che la criticavano. Sono miserabile, diceva, ma confido nella misericordia del Signore. Come annunciare quella calda e misericordiosa dottrina che il cielo le rivelava senza applicarla subito a se stessa? Non senza un po' di umorismo, la prima volta che rivide il Signore gli riferì le critiche: Gesù, dicono che tu non tratti con dei miserabili come me. Sta tranquilla, le rispose lui, è proprio per mezzo di una simile miseria che voglio manifestare la potenza della mia misericordia. Faustina aveva visioni che la spaventavano, non perché fossero terribili, ma perché le veniva rivelato un futuro di cui si sentiva troppo indegna. Una volta vide la cappella del suo istituto piena di gente e fuori c'era ancora una folla innumerevole e tutti attendevano qualcuno che doveva venire e prendere posto sull'altare. All'improvviso una voce dice che è lei che deve occupare quel posto. Cerca di attraversare la folla e tutti le si scagliano addosso e le gettano addosso fango, pietre e sporcizia. Riesce ad arrivare sull'altare con immensa pena e di colpo tutti si mettono di umiliarla e cominciano a chiederle grazie. E lei nel cuore non prova rancore vendetta, ma un indicibile amore, mentre una voce le dice: ora fa quello che vuoi, distribuisci grazie a chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Possiamo cercare di scrutare l'inconscio della suora umiliata, che sublima le sue pene in sogni di gloria. Il fatto è però che la visione descrive esattamente quello che si sta verificando. Un giorno Faustina si lamenta con Gesù e le dice: sempre, fin dai primi anni di convento, chi voleva prendermi in giro mi chiamava la santa. Gesù sa anche troppo bene quanto sappiano essere feroci a volte le anime pie con i loro sarcasmi, ma commenta sorridendo: ebbene, dopo tutto lo sei. Nel 1933, quando si celebra l'anno santo della Redenzione, Faustina viene inviata nel convento di Vilno, capitale della Lituania, e qui riceve finalmente il dono di un vero direttore spirituale. Gesù vuole che la scriva. Devi scrivere il tuo diario. Tu non vivi per te, vivi per le anime. Scrivi. Scrivi perché imparino ad amarmi. Scrivi sulla mia misericordia. E se io scrivessi sulla tua misericordia cose esagerate, dice l'umile suora, anche se tu parlassi contemporaneamente tutte le lingue degli uomini e degli angeli, non diresti mai troppo della mia misericordia, ribatte il divino interlocutore. Ogni tanto Gesù la stuzzica: credi di aver scritto abbastanza della mia misericordia? Ma sono io la misericordia. Le tue parole non sono che gocce in un oceano. Restava il problema dell'immagine da dipingere. Finalmente il confessore decise di mandare Faustina da un pittore per far dipingere l'icona su indicazione di lei. Man mano che il lavoro procedeva, ella restava sempre più delusa, ma capiva che il pittore non poteva fare di più. «Chi ti potrà dipingere, bello come sei?» diceva il suo Gesù, ed egli le rispondeva: «Il valore del quadro non consisterà nella bellezza e nel colore, ma nella grazia». Il confessore chiedeva intanto il significato di quei due raggi di luce, uno bianco e uno rosso, ma Faustina confessava candidamente di non saperlo. Solo dopo alcuni giorni portò la notizia di Gesù, che gli spiegava che i due raggi significavano l'acqua e il sangue che erano usciti dal suo costato ferito. Quando la nuova icona fu pronta, venne l'incredibile richiesta. Gesù esigeva che il nuovo quadro venisse esposto nel santuario di Ostra Brama durante il triduo che doveva chiudere il Giubileo della Redenzione la domenica prima dopo Pasqua. A Vilno, quel santuario dove domina l'icona della Madonna di Ostra Brama, è il centro della devozione popolare, del cuore della Lituania. Ebbene, riuscire a collocare proprio in quel tempio segnato dalla tradizione un'icona moderna e piuttosto originale era un'impresa impossibile, ma contro ogni speranza ci riuscirono, anche se ci vollero sforzi sovrumani per convincere l'arcivescovo. Il quadro sarebbe poi andato perduto durante la guerra, ma altri ne sarebbero stati dipinti da altri pittori affascinati dal racconto della visione, e nel mondo si sarebbe diffusa l'immagine conosciuta come Gesù confido in te, che avrebbe confortato migliaia di soldati nelle trincee, prigionieri nei lager, profughi senza casa e tanta povera gente martirizzata dalla guerra. Intanto, nel suo convento, Faustina, che nelle visioni prevede gli orrori che stanno per accadere, svolge il gravoso ufficio di ortolana. Lavora dalla mattina alla sera a stendere concime e a zappare come qualunque operaia, e se qualche personalità viene a chiedere di lei perché le sue visioni cominciano a far discutere, la trovano sporca come una sguattera, ma con l'anima così pura che traspare dagli occhi. Da qualche tempo ella ammala i polmoni, spesso ha la febbre, si sente sfinita, ma le superiore, di solito piene di carità con le malate, sembrano stranamente accecato quando si tratta di lei. Le danno consigli spirituali per esortarla a prendere familiarità con la sofferenza. L'infermiera poi ha deciso che quella giovane suora si vezzeggia troppo. Suor Faustina vuole essere santa, dice, ma non lo diventerà mai, perché si crogiola come una principessa. L'idea che ella sia una privilegiata alla quale è concesso un particolare immeritato riposo acceca molte consorelle. Il fatto di vederla sempre dolce e sorridente le conferma nel sospetto. In realtà la poverina è allo stremo, ma non si accorgono nemmeno che non riesce più a mangiare perché la tubercolosi ha cominciato ad attaccarle gli intestini. Nel dicembre 1936, temendo il contagio, la mandano in un sanatorio. Poiché è tempo di avvento, ella scrive nel suo diario: «Mi unisco alla Madonna Santissima e lascio Nazareth per recarmi a Betlemme in mezzo ad estranei». Gesù la conforta: non temere, non sarai mai sola perché io sono sempre con te e dovunque, vicino al mio cuore, tu non devi temere niente. Sono io che ti ho fatto partire. Ti porto nella solitudine per plasmare io stesso il tuo cuore. Tuttavia sono contento quando mi parli delle tue paure. Io ti capisco perché sono Dio, ma sono anche uomo. La rimandano in convento dopo alcuni mesi dichiarandola guarita, il che vuol dire, pensano tutte, che finalmente può ricominciare a lavorare. Alle volte non ce la fa più e chiede di poter riposare. Non è raro che si senta dire: ma che fatiche ha sostenuto, sorella, che debba ancora andare a coricarsi. Poi deve subire le rimostranze dell'infermiera, che la considera capricciosa, e via di seguito. All'inizio del 1938, l'ultimo della sua vita, non riuscì nemmeno ad andare alla messa di Capodanno. Una festa simile, lei non va nemmeno alla messa, fece l'infermiera con disprezzo, e la lasciò 2 giorni senza cure. Da allora prendeva ogni occasione per farle predicozzi sulla virtù e sul dovere di non lasciarsi vincere dalla malattia, tanto che Faustina giunse a dire con triste umorismo: da noi viene considerata malata grave soltanto una che è già in agonia. Non mancò neppure la superiora, che venne a dirle infastidita: sorella, è ora di finirla con questa malattia, così non può durare, facendole capire che una suora che si rispetti ha il dovere di guarire o di morire. E Faustina annota: quando Dio non manda né la morte né la salute, e ciò si protrae per anni, comincia una catena di silenziose torture che solo Lui conosce. Siamo in un'epoca in cui la santità delle suore è giudicata in base alla loro indiscussa dedizione alle opere e a un esasperato attivismo. Ma anche questi episodi, che potrebbero scandalizzare, fanno parte della missione di Faustina. Una grande misericordia è necessaria non soltanto per perdonare la malvagità dei cattivi, ma anche per sciogliere e lenire le durezze dei buoni. Faustina annota tutto ciò che le capita nel suo piccolo diario perché così le è stato comandato da Gesù. a consolazione di altre anime che saranno esposte come te a queste sofferenze. Scrivo queste cose, dice, abbreviando molto perché non vorrei parlarne, ma lo faccio perché in futuro non si agisca così con le malate. Questo non piace al Signore. Nei malati dobbiamo vedere Gesù crocifisso, non una parassita o un peso per la congregazione. Un'anima che soffre, con sottomissione alla volontà di Dio, attira maggiori benedizioni sul convento che non tutte le suore che lavorano. Ma ella sa che tutte le sue sofferenze e umiliazioni in realtà non sono decise dalla meschinità delle creature, ma dal progetto di Dio, che vuole fare sperimentare da ogni lato la sua misericordia, la grandezza della sua misericordia. Con la grazia di Dio ho ricevuto nel cuore la disposizione di non essere mai così felice come quando soffro per quel Gesù che amo con ogni palpito del mio cuore. Offre tutto per la salvezza dei peccatori. I peccatori, dice, mi hanno tolto tutto, ma è bene che sia così. Io ho regalato loro tutto. L'espressione ha una sua generosa grandezza, ma non dobbiamo dimenticare che il peccato di cui parla è anche quel meschino, logorante giudizio che l'attornia, e sono quegli ingiusti maltrattamenti che ogni giorno la colpiscono ammantandosi di virtù. Più si avvicina al termine della vita, più vuole diventare tutta misericordia. Gesù prega, trasformami in te, perché io sia un riflesso tuo vivente. Aiutami, fa che i miei occhi siano misericordiosi, fa che il mio udito sia misericordioso, fa che la mia lingua sia misericordiosa, fa che le mie mani siano misericordiose, fa che i miei piedi siano misericordiosi, fa che il mio cuore sia misericordioso. Sono tempi torbidi. La portineria del convento dove sta Suor Faustina diventa un luogo pericoloso. Ci sono rivoluzionari e ci sono cortei di disoccupati che a volte tentano di forzare le porte. Un giorno che cinque brutti ceffi si presentano in parlatorio e vogliono entrare a tutti i costi, Gesù dice a Faustina: apri la porta del convento, e parla loro con dolcezza, con la stessa dolcezza con la quale parleresti con me. Allo stesso modo tratta i mendicanti, come li tratterebbe Gesù, anche se deve limitarsi nel dare perché ha ordini severi, e gli antichi miracoli narrati dalla leggenda aurea riaccadono. È venuto alla porta del convento, racconta, un giovane povero, smorto in faccia, con un vestito molto stracciato, scalzo, a capo scoperto, tutto intirizzito dal freddo. Ha chiesto di poter mangiare qualcosa di caldo, ma recatemi in cucina non ho trovato niente da dare. Dopo un istante di ricerca si trovò un po' di minestra, la riscaldai e, sminuzzatovi un po' di pane, la portai al povero che la mangiò. Nel momento in cui mi restituì la ciotola mi fece conoscere che era il Signore del cielo e della terra, ma appena lo ebbi riconosciuto scomparvi ai miei occhi. E rientrata in casa, mentre stavo riflettendo sull'accaduto, udii queste parole: figlia mia, mi erano giunte alle orecchie le benedizioni dei poveri che si allontanavano dalla porta del convento. Mi piaceva tanto questa tua misericordia nei limiti dell'obbedienza, e perciò sono sceso per gustare il frutto della tua misericordia. Morì il 5 ottobre 1938, a 33 anni di età, l'età del suo sposo Gesù. Aveva lasciato scritto: vorrei gridare al mondo intero, amate Dio, perché è buono e la sua misericordia è grande.